Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E buonasera a tutti, siamo in diretta dopo 15 giorni, torniamo in continuità con quelli che sono l'argomento che affrontiamo da un mese e mezzo a questa parte, la città e quindi le riflessioni su le evoluzioni della città, la città che immaginiamo, la città che come dire, che riflette su se stessa. Proviamo a farla con tre ospiti che abbiamo nei nostri studi, Grazia Galli e Massimo Lenzi dell'Associazione Progetto Firenze. Buonasera.
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 E Bernardo Marasco, neo segretario generale della Camera del Lavoro di Firenze. Buonasera Bernardo.
Buonasera.
E proviamo a riprendere il filo della nostra chiacchierata sulla città. Nella puntata precedente abbiamo affrontato una riflessione insieme al segretario della FILCAMS, il segretario della FILT e la segretaria del SUNIA sulla città, quindi un'idea di turismo differente sull'onda lunga dell'incontro che c'è stato in Camera del Lavoro sull'espulsione della working class dalla città metropolitana. Partiamo con i nostri ospiti di Progetto Firenze. Da voi, scegliete voi l'ordine degli interventi. Vorrei partire da quello: cos'è Progetto Firenze, dove nasce, quando e perché?
Oddio. Allora, Progetto Firenze è un'associazione di residenti che è nata intorno al 2018 ed è nata sulla spinta di quello che è il vissuto che sempre di più diventava diverso da quello che era la narrazione ufficiale che di Firenze si faceva, dei suoi rapporti con il turismo, dei suoi rapporti con la residenza, del valore dell'industria turistica per la città, perché appunto come residenti della città, nello specifico noi poi proprio anche residenti del centro, quello che vedevamo era qualcosa di diverso che non trovava spazio, e quindi è stato spontaneo insieme ad altri cominciare a raccontare la città vista dai nostri occhi, vista da chi ci vive, chi lavora e chi si trova appunto a convivere con un fenomeno che sempre di più la fa da padrona. E quello che abbiamo cominciato a fare, prima con una pagina Facebook, poi con un sito web, poi con un libro che insieme a Massimo Lenzi abbiamo scritto, La filosofia del trolley, indagine sull'overtourism a Firenze, abbiamo anche cominciato a studiarlo proprio il fenomeno, e quindi cominciare a cercare di dargli anche dei numeri che fossero il più possibile oggettivi, andando a scavare nella documentazione, negli studi, nelle carte di cui non si parlava. E quindi in quel momento lì, in cui quando cominciavamo a dire guardate siamo in overtourism, ci guardavano malissimo, era proibito usare questa parola, però poi a suon di dati, a suon di fatti messi sul tavolo, si è cominciato a parlare di una realtà che alla fine del 2019 era preoccupante, dobbiamo intervenire, poi è arrivata la pandemia, tutto doveva cambiare, niente sarà più come prima, e oggi al 2023 siamo di nuovo nella stessa situazione, se non peggio, perché i numeri sono sicuramente maggiori di quelli che già destavano preoccupazione allora, e quindi ricominciamo ad alzare la voce e a porre dei problemi.
Cos'è la cosa, come dire, che secondo te è più preoccupante di un turismo di questo genere?
Allora, intanto non è il turismo che è preoccupante, è l'industria del turismo, che è una vera e propria industria, ma come tale non viene trattata, se ne fa una narrazione frammentaria sempre in chiave positiva, no? Le relazioni, la scoperta dell'autenticità, eccetera, eccetera. In realtà è una vera e propria industria che traina un'economia che è verso il territorio, è estrattiva, ed è soprattutto poi un'economia che si basa sulla mercificazione in senso tecnico del territorio, dell'esperienza urbana, della vita della città. Infatti oggi all'improvviso tutti si sono accorti che il turismo, oltre a portare ricchezza, che poi c'è da capire a chi, però è anche un fattore che crea una inflazione sistemica nei posti in cui si afferma, come si è affermato a Firenze, perché è un'industria che si basa sul generare un aumento di domanda che te la porto da fuori a dentro, ok? Quindi c'è già questo aspetto. Per di più, questa domanda che ti porto da fuori a dentro è una domanda che ha bisogno di consumare, ha bisogno di dormire, ha bisogno di abitare, e quindi chiede come merce le nostre case, e pone una serie di conflitti infiniti, no? In questi giorni abbiamo visto le rivendicazioni della proprietà che si mette a disposizione per generare questa offerta, però passa sotto silenzio tutta un'altra serie importante di diritti alla residenza, alla cittadinanza, all'abitare e a coabitare con un'industria che si finge di non essere tale e che però come tale genera costi che si riversano sulle nostre spalle.
Ecco Massimo, e invece dicevate appunto ci siamo fatti sentire, abbiamo iniziato a preoccuparci di questo sistema che si andava via via creando e abbiamo cominciato a farci sentire. Fattivamente, vi fate sentire come? Leggevamo sul vostro sito, insomma sulle pagine Facebook, che partecipate anche attivamente per esempio ai consigli comunali e quindi insomma anche un farsi ascoltare in maniera diretta dalla politica.
Sì, stiamo organizzando grosse manifestazioni per attaccare Palazzo Vecchio e le altre istituzioni. Questa è un'azione rivoluzionaria che fra poco...
Col passamontagna.
Col passamontagna, con...
coi trolley.
Con tutto. Allora, il lavoro dell'associazione, l'avrete capito da Grazia, è un lavoro di lobby, di attività di associazione come tutte le associazioni classiche, di presentazione dei documenti e di essere presenti nei luoghi del dibattito fiorentino, per cui nei consigli aperti di quartiere, nei consigli comunali dove è possibile far arrivare la nostra voce attraverso atti e documenti di qualche consigliere che ci dà la possibilità di essere il megafono. Io ricordo, e mi fa piacere ricordarlo in questa occasione, Antonella Bundu e Dimitri Palagi del gruppo Sinistra Progetto Comune, che molte volte ci hanno aiutato in questo senso e collaborano con l'associazione su alcune tematiche, non ultimo il piano operativo comunale del Comune di Firenze. E l'altra grande componente è quella della preparazione di documenti, di lavori ragionati, studio sui numeri e quindi poi della presentazione di questi dati. Una volta l'abbiamo fatto con un libro, ora però invece tentiamo altre vie che sono quelle del dialogo poi istituzionale. Cioè, no, non è che possiamo, e per noi istituzioni significano i cittadini in primis, anzi i residenti. Da lì in poi parte tutta una serie di contatti. Qui c'è Bernardo Marasco, CGL, Camera del Lavoro, una storia anche con la Camera del Lavoro fiorentina, metropolitana, vecchia, anche con Paola Galgani, con altri, insomma, questa è il nostro ventaglio, oltre poi all'azione che fra poco faremo verso Palazzo Vecchio, l'occupazione delle stanze di Clemente VII e la defenestrazione del sindaco non violenta, ovviamente.
Il che è sempre, come dire, molto bello, insomma, comunque fai è una bella tradizione, una bella tradizione.
Siamo
insomma,
in Piazza dei Ciompi, esatto, esatto, quindi esatto. Mi richiamo a queste fasi esatto. storiche della fiorentinità.
Esatto, è cultura. Bernardo, allora, innanzitutto in bocca al lupo, lo ricordavo a inizio puntata, insomma, la scorsa settimana, sì. Ok,
sì.
La scorsa settimana sei stato eletto segretario della Camera del Lavoro di Firenze, quindi insomma un impegno importante in un momento estremamente delicato, in un momento in cui anche rispetto alla specificità del tema che affrontiamo stasera, la città di Firenze è come dire, il centro di dibattito pubblico nazionale. Un momento estremamente delicato per, sicuramente per il mondo del lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori, è un momento estremamente delicato per il paese. Ha parlato, Massimo parlava della necessità di un dialogo costante. Nel discorso a conclusione dei lavori della giornata dell'Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Firenze che ti ha eletto, hai parlato nel tuo discorso a conclusione di quei lavori, hai detto esattamente questo, hai parlato della necessità di un dialogo, di una Camera del Lavoro aperta al confronto con i soggetti più vari. Immagini quindi, come dire, di muoverti sulla falsa riga di quanto diceva Massimo.
Io penso che ci sia una narrazione che è passata negli ultimi 30 anni, che racconta come le battaglie del lavoro siano battaglie settoriali che riguardano quelli che lavorano, solo l'identità sociale lavorativa, ignorando che la Costituzione sostiene che l'identità sociale lavorativa è l'identità del cittadino, diciamo. E quindi questa narrazione fa sì che molto spesso vengano raccontate le battaglie dei lavoratori o con un minimo, con un po' di massimo di commiserazione, ma comunque come se fossero delle cose che riguardano una parzialità. Ecco, quello che io vorrei provare a ricostruire è il fatto che le battaglie che fanno i lavoratori per il lavoro sono delle battaglie che invece sono sistemiche, cioè riguardano la convivenza civile e sociale all'interno di un territorio. E quindi riconnettere alleanze su battaglie che riguardano il lavoro con realtà di rappresentanza che invece ovviamente rappresentano, in questo caso ora stiamo parlando di residenti, ma comunque nello stesso caso di inquilini, degli studenti, eccetera eccetera, sia una modalità in cui rimettere al centro proprio la centralità del dettato costituzionale per cui il lavoro è lo strumento in cui si esplica la cittadinanza. Questo mi sembra un elemento che è molto importante. L'altro esempio che ho portato durante la relazione era quello della battaglia di reinternalizzazione delle mense scolastiche a Firenze, una battaglia che ovviamente riguarda 600 e passa lavoratrici che passerebbero dall'appalto a un contratto stabile, quindi certo un fatto importante di lavoro, ma soprattutto è un qualcosa che può riguardare i nostri figli, cosa mangiano, può riguardare i genitori di questi figli e può riguardare ovviamente il progetto didattico dei docenti mentre si parla del cibo a scuola. Ecco, riconnettere le battaglie del lavoro a tutto il valore sistemico che producono, secondo me è una buona possibilità di far rimettere al centro i temi del lavoro e quindi per noi affrontare il tema dell'abitare in questo caso e della difficilissima ormai convivenza dell'abitare e del lavorare a Firenze, perché l'incremento dei costi dell'abitare e contemporaneamente l'abbassamento dei salari introduce di fatto un'espulsione della classe lavoratrice dalla città, a mio avviso è un tema che deve essere affrontato sotto tutti i profili che hanno a che fare con questo processo di impoverimento sociale.
Andiamo con il primo stacco musicale.
tip my hat to the new constitution. Take a bow for the new revolution. Smart and free, let the change all around. Pick up my guitar and play, just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again.
Torniamo in diretta. Allora, come i nostri ascoltatori sanno, quindi la musica, i tre stacchi musicali li facciamo scegliere ai nostri ospiti, chiedendo anche la motivazione. Questi erano gli Who. Chi li ha scelti e perché?
Ho scelto io gli Who, e in particolar modo questa canzone, Would Get Full Again, perché Il testo è "non prendeteci in giro", e quindi fa parte anche di una attenzione, ecco, che noi desideriamo avere da parte delle istituzioni e delle autorità a cui ci rivolgiamo, perché se no ci sono dei passaggi, delle dinamiche che ci dicono "va tutto bene, non vi preoccupate, sì, il problema è un problema, lo affronteremo". No, per favore, non ci prendete in giro, vediamo le cose come vanno, carta canta. Noi non siamo più, non abbiamo più voglia di stare dietro alle promesse e vogliamo vedere semplicemente i fatti, e i fatti sono testi di legge, ordinanze comunali, piani operativi, regolamenti urbanistici. Quello vogliamo, non ci prendete più in giro.
Dunque, nell'iniziativa della Camera del Lavoro sull'espulsione della classe lavoratrice dalla città, sia te, Grazia, che Laura Grandi, avete parlato dell'iniziativa "Questo condominio non è un albergo". Vorrei che tu spiegassi di cosa si parla, chi ci ascolta, e da dove nasce.
Allora, questa è un'iniziativa, diciamo uno sportello per raccogliere segnalazioni e per se possibile anche dare dei consigli e aiuto, ma per dare oggettività a qualcosa che fino adesso è stato raccontato in maniera aneddotica, perché ciascuno poi è lasciato solo con i suoi problemi. Nasce dall'esperienza del vivere in condominio e quindi sperimentare sulla propria pelle come abitante, ma anche come imprenditore volendo, o come negoziante, come esercente o come lavoratore, che cosa significa aver consentito che la ricettività si impadronisse degli immobili residenziali, per di più senza porre alcuna regola, cioè senza imporre l'obbligo di cambio di destinazione d'uso. Ora, molti non se ne rendono conto perché vivono in piccole case che non necessariamente si costituiscono in condominio. Però le regole condominiali sono regole che servono a far convivere entità diverse, no? Quindi proprietà diverse, che sono magari uffici di aziende, ambulatori medici, scuole, abitazioni, negozi che possono essere bar, negozi di vestiti, fast food, eccetera, eccetera. E le regole servono a ripartire, a rispettarsi a vicenda, okay? A convivere e anche a ripartire i costi per quelli che sono servizi necessariamente comuni. Allora, ci sono alcuni servizi che sono direttamente contabilizzabili, no? Ognuno c'ha il suo contatore e quello paga e quello si ripartisce. Però ci sono dei costi che non sono così facilmente ripartibili, ad esempio lo svuotamento delle fosse biologiche, ma se vogliamo anche le utenze idriche, perché anche se c'è un contatore, noi viviamo in una regione in cui Publiacqua, per esempio, fa contratti ai condomini, non fa contratti ai singoli, se non appunto in casi molto particolari. Ci sono i costi degli ascensori, che sono costi delle manutenzioni, così come delle porte, dei portoni, costi delle pulizie, ma i costi delle movimentazioni. Le regole che il Codice Civile offre perché i condomini possano amministrarsi in maniera col massimo di equità e di giustizia sono di ripartire i costi secondo, diciamo, la dimensione della proprietà, okay? Più alcuni altri parametri di perequazione basati su quelli che sono gli usi. E gli usi sono, nella maggior parte dei casi, basati su cosa? Sulla classificazione d'uso che le norme urbanistiche danno agli immobili. Per cui tu sei una scuola, un ufficio, un'attività aperta al pubblico, hai un coefficiente più alto, perché è la logica che dice che tu, per esempio, sulle fosse biologiche o sugli ascensori impatterai di più, ok? In realtà sugli ascensori c'è pure una peculiarità: se tu abiti al quarto piano, la logica ti dice che tu impatti di più. E ora, con le attività ricettive succede che la signora che sta da sola o al massimo col marito al quarto piano paga l'andirivieni delle attività ricettive che sono sotto di lei, ok? Così come paga, se la dimensione dell'immobile è uguale, paga nella stessa misura lo svuotamento delle fosse biologiche, anche se l'appartamento sotto di lei, che è grande quanto il suo, è stato suddiviso in tante stanze e tanti bagni occupati da 5-10 volte più persone di quelle che normalmente si prevedeva, no, fossero. E questa cosa qui genera dei costi, siccome appunto questi esercizi ricettivi non hanno figurano come se fossero famiglie, sono in immobili residenziali, quindi non c'è modo, anche volendo, anche avendo a che fare con delle bravissime persone come il nostro caso, di imputare a loro quelli che sono dei costi proporzionati a quello che è il reale uso che fanno degli immobili. Questo ovviamente è ingiusto per le famiglie, ma è ingiusto anche per gli uffici, per le imprese, le quali paradossalmente si trovano, essendo uffici, quindi avendo una destinazione d'uso che li porta ad essere un chiamati in causa maggiormente nella ripartizione dei costi, si trovano a dover pagare i costi in più, una proporzione in più per un'altra attività che per il condominio non è un'attività. Per il condominio è come se fosse una famiglia. Quindi c'è questa cosa qui che il legislatore nazionale, ma anche il legislatore regionale, la regione toscana col testo unico sul turismo, ha ucciso e ha tolto nei condomini la possibilità di distribuire le spese secondo equità. Quindi, oltre a quelli che sono i classici problemi che sentiamo raccontare ormai in maniera macchiettistica, no? L'immondizia sulle scale, il rumore, la convivenza difficile, eccetera, che sono problemi reali, perché comunque è così, però c'è un problema proprio di lesione dei diritti delle altre imprese, delle altre proprietà, ok? Che sia la proprietà o che sia l'affittuario, si trova a dover pagare costi che non sono di sua competenza. E questo grazie al legislatore toscano.
Allora vi chiedo come si può ovviare a un turismo impostato in questo modo, un overturismo, come dire, una forma di turismo che non è turismo, che è speculazione evidentemente, lo chiedo a Massimo, e se, come dire, all'interno di questa polemica che assume contorni nazionali, le iniziative prese dal sindaco hanno un qualche senso o, come dire, hanno solo un valore in prospettiva, mettiamola così.
Domanda, mi date 3 ore e vi rispondo a tutto. Vado in sintesissima. Grazie, ha accennato prima ad alcune rilevanze giuridiche e questo mi porta a parlare anche della proposta di Dario Nardella. La rilevanza giuridica è palese ed è ovvia ed è di fronte a tutti, ma non la si vuole vedere, che è quella di alcune situazioni giuridiche soggettive, nonché di interessi legittimi che il cittadino ha nei confronti dei servizi di cittadinanza, dei trasporti, della vita quotidiana che un cittadino deve ricevere dalla città per una serie di obblighi, se vogliamo anche di natura tasse fiscali. Io pago la Tari e determinate cose mi devono essere. Ma la situazione più grave è quella dei diritti. Sono ormai conflitti vivissimi fra diritti di proprietà conflittuale all'interno di condomini, ma anche fra diritti di impresa, dove all'interno di un condominio ci sono la parte turistificata che lede la parte invece dove vive o lavora, fa un lavoro classico di ufficio, di attività imprenditoriale, di attività di servizi. Tutto questo sta arrivando, come si dice, i nodi vengono al pettine, perché non si può continuare con la solfa, il diritto di proprietà è invariabile. E sti, non finisco la cosa, perché anche l'altro diritto di proprietà allora è invariabile, si va a un conflitto, a un conflitto inevitabile, e quindi questo è il primo elemento di valutazione giuridica che la norma di Nardella porterà inevitabilmente ad affrontare, perché sarà impugnata. Se il sindaco andrà avanti con questo atto, io lo chiamo atto perché ancora non so in che forma precisa prenderà, se è un'atto osservazione o altro, ci sarà impugnativa, quindi l'impugnativa si va di fronte a un giudice, quindi si creerà diritto, ahimè, attraverso un giudice, non più legge, attraverso una legge. Questo è il dramma di questo paese. Questo è il dramma. Il tipo di turismo, mi stanno facendo notare? No, ragazzi, c'ho le istruzioni, vedo un Nardella. E Nardella deve comunque. Già la domanda di merito: se ne ha fatto bene a fare. Ecco, adesso mi dicono: sì, ha fatto bene, ma è il primo passo. Il primo timidissimo passo, e non vorrei che questo primo timidissimo passo
la mia richiesta, se secondo voi aveva fatto bene, è chiaro che non inizia e finisce con l'atto in sé,
no,
per sé è proprio un, come dire, di riflessione culturale sul fenomeno.
Allora, mai come questa volta si avverte la multidisciplinarità di questo fenomeno, dove dobbiamo spaziare in tantissimi ambiti culturali, economici e giuridici. Questo è il dramma, per cui neanche un decreto nazionale, il decreto Santanchè, potrà mai arrivare, perché il decreto del ministro del turismo quindi è limitato, a parte l'elemento di merito che è peggiorativo rispetto a una situazione di allarme generale del fenomeno. Ma il punto è che, essendo multidisciplinare ed interessando il diritto pubblico costituzionale, il diritto civile e il diritto amministrativo, tanto per, bisogna iniziare a provvedere attraverso delle normative che siano multidisciplinari. Non è che il Parlamento non le fa queste cose, le fa anche la regione, le fanno anche le regioni, sono materie tipiche quando si hanno queste tentacoli che spaziano ovunque, che necessitano di una maggiore normazione, si va diverso. Ma la domanda era anche sul turismo, se non sbaglio, e qui la faccio battuta, se no parlo. Ha detto Grazia: il turismo è una cosa, l'industria turistica è un'altra. Il turismo per Firenze è sempre stato una risorsa, e lo diciamo sempre. Abbattuta, e ora è Firenze diventata una risorsa per il turismo. Ed è questo l'elemento culturale da rovesciare, cioè tornare a far sì che sia il turismo una risorsa per Firenze e non l'opposto. E invece il consumo di territorio, il consumo di cultura, il consumo della residenza permette solo una via, che è quella che noi vorremmo fermare, e non solo noi, perché lentamente, e in tantissime altre città d'Italia, sta prendendo corpo una nuova coscienza, che è la coscienza del residente, senza la quale si dà il via a questa prateria sconfinata di un consumo totale. Allora va bene, ditelo, facciamo Firenzeland ed è festa finita.
E quindi torniamo al tema del lavoro, Bernardo. Come dire, quanta di quella ricchezza, lo diceva Grazia prima, no? Quanta di quella ricchezza ritorna in qualche modo ai lavoratori? E il discorso affrontato 15 giorni fa insieme al segretario della Filcams, e poi tornerò anche sulle questioni legate al trasporto cittadino, però insomma, quanta di quella ricchezza ritorna ai lavoratori? Vi è un pre-pandemia e un post-pandemia che, se vogliamo, è ancora più drammatico da questo punto di vista. Nella consapevolezza, come emergeva nell'incontro che insomma fa da punto di partenza di questo nostro ciclo di incontri sulla città, nell'incontro sull'espulsione della classe lavoratrice dalla città in Camera del Lavoro, veniva fuori il fatto che comunque questo modo di intendere la città, questa forma, questa forma ricettiva non è eliminabile. Si può provare a limitare un turismo di questo genere, normarlo, come giustamente diceva Massimo, però non lo si può, come dire, la Firenze di prima è inimmaginabile. Allora, come la immaginiamo la Firenze di domani, Bernardo?
Beh, intanto non c'è solo un tema di quanta ricchezza prodotta dal turismo viene ridistribuita al lavoro. Intanto c'è un primo tema: dobbiamo rendere la città abitabile, che viene insieme all'altro problema. Cioè, il problema che abbiamo di fronte in termini di modello produttivo, io lo semplifico così: vogliamo che la dimensione destrutturata di un mercato turistico in cui ognuno ospita a casa sua, perché questo è un'integrazione di un reddito formidabile, introduca che si destrutturano completamente anche gli alberghi, perché tutti si buttano in questo mercato, e quindi noi abbiamo una competizione al ribasso dell'offerta turistica, in cui il lavoro non è assolutamente contemplato, perché nella stragrande grande parte dei casi è fatto o con chiamate occasionali o magari invece proprio al nero. Quindi, e comunque siamo di fronte a una totale destrutturazione, perché si racconta che è come se fosse uno sharing, ma in realtà è un'impresa turistica, e quindi chiediamo all'impresa turistica di adeguarsi e ci buttiamo tutti sullo sharing.
Qualcuno ha detto che, insomma, questa battaglia di Nardella finirà col colpire chi si occupa dei servizi, insomma, degli appalti e delle pulizie, insomma.
No, queste sono veramente vaccate. Allora, vediamo qual è il tema. Uno è un modello turistico, cioè se lo lasciamo così la palla va in discesa, segue il piano inclinato. Il piano inclinato è: destrutturiamo completamente tutto, cioè la forma dello sharing, che non prevede lavoro, diventa la forma turistica complessiva, e quello sta già avvenendo. Oppure facciamo un'altra operazione, che con alcuni strumenti che venivano qui elencati di norme, quindi differenziando possibilità e sottocategorie urbanistiche, facciamo un'altra operazione: restituiamo alla impresa, alla dimensione familiare, che fa integrazione del reddito con il proprio sharing o comunque con una casa di proprietà, la dimensione e la possibilità di fare un'operazione che non è impresa turistica, e quindi portiamo le persone che hanno più appartamenti a stare dentro determinate soglie e magari in alcuni casi a tornare agli affitti lunghi riproponendo residenza. Dall'altra, significa che ciò che è turistico è un'impresa turistica e quindi risponde alle norme e alle esigenze di un'impresa turistica. Tra le vincoli che ha l'impresa turistica è quella di contrattualizzare il lavoro, e quindi una volta fatta questa operazione c'è il tema di come contrattualizziamo quel lavoro, che in questo momento è completamente disintegrato e che fa competizione al ribasso all'altro lavoro che invece il poco è rimasto contrattualizzato. Allora, a questo punto c'è un tema, che se noi strutturiamo l'offerta turistica, vuol dire la qualifichiamo, vuol dire che abbiamo un'offerta turistica che produce sviluppo, perché è un'offerta che si qualifica, dà una reale offerta che non è semplicemente il sacco della città, ma è un'offerta turistica, e a questo punto si pone il tema di come noi strutturiamo insieme all'offerta turistica il mercato del lavoro turistico. Cioè poniamo il tema, a questo punto, come dicevi te, della legittima ridistribuzione della ricchezza prodotta dall'impresa. Ma la prima cosa da fare è differenziare l'impresa da ciò che viene raccontato come non impresa e che di fatto è un'impresa. Allora dobbiamo tenere insieme tutte e due corni del problema: da una parte regolamentare cos'è un'impresa, dall'altra contrattualizzare la dimensione dell'impresa. Fa parte dello stesso processo di qualificazione, eh? Fuori da questo c'è semplicemente la dequalificazione della città. Nell'altra siamo in un modello di sviluppo che si interroga su come qualificare il suo modello di sviluppo.
E conseguentemente a quello che dicevi, leggo il tema dei trasporti, ma lo leggo dopo il secondo stacco musicale. Questi sono i Clash.
you know what they said? Some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
E ritorniamo in diretta, quindi questi erano i Clash. Chi, come e perché?
Okay, sono ancora io, sono Massimo. Ho scelto London Calling sia perché è una canzone dedicata a una città, sia perché è un invito ai giovani a iniziare a occuparsi dei propri problemi, e sia perché poi ci sono tutta una serie di visioni, no? Vivo vicino a un fiume, sta per arrivare l'attacco nucleare, una grande alluvione, ma tanto io morirò per primo perché vivo vicino a un fiume. In questa allegoria negativa c'è però l'invito a ribellarsi e non far sì che il fiume invada la città, allaghi la città. Questo è questa canzone, bellissima canzone The Clash, inno degli anni d'oro di un certo tipo di musica. Io ho quell'età per cui a quell'epoca andavo a vedere i Clash a Bologna o in altre città, e quindi è anche un modo per omaggiare un gruppo e ricordare il ruolo delle città nella musica.
E invece io volevo tornare da Bernardo. Hai accennato giustamente al fatto di dover tornare agli affitti lunghi e quindi incentivare in qualche modo l'uso di questo tipo di contratto o di locazione. Facendo ciò si potrebbe far sì che tanti fiorentini, lavoratori fiorentini, rimanessero all'interno della città, che tanti altri magari tornassero all'interno della città, perché come dicevamo anche nelle puntate passate, sia con Laura che con i segretari presenti in diretta radiofonica, tanti sono costretti ad uscire da Firenze perché non possono permettersi un affitto. Tutto ciò però, ecco, oltre al gestire gli affitti e quindi tornare a una dimensione sostenibile del poter abitare, c'è anche sicuramente il fatto di dover organizzarsi con un trasporto pubblico che comunque funzioni e che garantisca gli spostamenti delle persone, anche per andare incontro alla tutela di un ambiente che invece è abbastanza dissestato. Per paradosso, parlando di trasporto pubblico e di lavoratori, per esempio il segretario della FILT Gani, perdonatemi il lapsus, ci raccontava per esempio che nelle autolinee toscane un'azienda che ha una difficoltà a trovare lavoratori, perché anche le persone che accettano, e magari vengono da fuori Firenze, magari da fuori regione, quando arrivano qui trovano degli affitti così alti che sono costretti a rinunciare. Quindi da dove ricominciamo? Come interveniamo?
Allora, intanto questo è un fenomeno risaputo, appunto, cioè il fatto che noi non riusciamo a attirare forza lavoro, perché statisticamente mi sembra che gli studi dicono che il 55% di un salario medio va a pagare l'affitto medio, e quindi chiaramente se uno deve pagare il 55% del suo salario, anzi è medio, quindi se te hai un salario basso è ancora di più, diciamo, perché l'affitto rimane lo stesso mentre il tuo salario è più basso, quindi è evidente che te hai grandissime difficoltà ad avere manodopera, che è una delle ragioni per cui poi le imprese si fustigano dicendo c'è una tragedia di mismatching, non troviamo le persone. Per forza, se i costi dell'abitare sono questi, è evidente che nessuno lavora a Firenze in queste condizioni. E quindi questo intanto è un primo tema. Come lo risolviamo? Allora, esattamente insieme alla discussione che abbiamo fatto fino adesso, cioè come noi contrastiamo gli affitti brevi e riconduciamo quindi un tema di residenza, affitti lunghi, quindi tutti gli strumenti urbanistici che abbiamo detto, cioè intanto un tema di politiche abitative, cioè la gente deve poter abitare a Firenze, quindi vuol dire che c'è bisogno di alloggi di edilizia popolare che siano in grado di ospitare le richieste, perché ovviamente questo intanto in parte calmierà il mercato, in parte significa ricollocare in centro funzioni abitative o comunque nella città funzioni abitative che altrimenti vengono espulse, e quindi sostanzialmente è un grande intervento pubblico che deve produrre abitare. Guardate, qui non vuol dire ovviamente cementificare, vuol dire recuperare ciò che abbiamo, caserme e quant'altro, tutti i progetti, diciamo, di rigenerazione urbana, e vuol dire rendere disponibile tutti gli alloggi di risulta che oggi sono vuoti. Diciamo, stiamo parlando di tanta roba che potrebbe essere messa alla residenza. L'altro tema importante, a nostro avviso, è quello intanto di rispondere anche con studentati pubblici al problema degli studenti, perché un'altra grande fuga è dei saperi dei nostri ragazzi, che giustamente non possono studiare a Firenze. Guardate, questo è un problema immenso, cioè quando te perdi i ragazzi che vanno a studiare altrove, cioè all'inizio e alla fine ci pigliamo in giro, soprattutto in un'economia della conoscenza. Tutti raccontano c'è questa economia della conoscenza e noi per tutta risposta sbattiamo fuori gli studenti che vengono a studiare da noi. Mi sembra oggettivamente autolesionismo. Ecco, lì c'è tutta una battaglia sugli studentati, sui posti degli studenti, eccetera eccetera. E poi c'è il tema dei trasporti, perché ovviamente dove uno decide di non investire nel trasporto pubblico concentra necessariamente in alcuni punti valore di rendita, in altri punti meno. Invece ovviamente la dimensione del trasporto consente di non concentrare monoculture, ma di avere una possibilità maggiore di utilità e quindi per esempio non solo significa finire le tranvie che sono state annunciate, e magari contemperare in esse anche delle tranvie nelle aree industriali per favorire invece i flussi di lavoro e non solo i flussi di turismo e residenza, ma dall'altra parte significa anche rilanciare quello che era un progetto di famoso treno metropolitano, cioè la possibilità di avere una metropolitana di superficie attraverso i binari che ci sono già, e in modo tale da poter collegare a Firenze città tutte le realtà intorno a Firenze con una modalità che è simile a una tranvia, cioè un passaggio ogni 12 minuti di un treno che consente di fatto di andare alla stazione e arrivare al posto di lavoro o comunque dovunque vuoi andare con un mezzo pubblico non inquinante come quello del ferro. E questi sono elementi che, se riesci a mettere insieme, forse il combinato disposto di interventi che hanno a che fare con la qualificazione dell'offerta turistica e del mercato del lavoro turistico, del contrasto agli affitti brevi e che di comunque normative urbanistiche in grado di limitare il fenomeno, diciamo, dividendo il sharing dall'impresa turistica, le politiche abitative per studenti e per residenti e la politica trasportistica, forse il combinato disposto di tutte queste politiche forse può intanto produrre un elemento di resistenza rispetto al futuro, per come lo immaginiamo, c'è un futuro già segnato di una città che si svuota, diventa lo spettro di se stessa e semplicemente diventa un simulacro della Firenze che abbiamo conosciuto. Ecco, penso che, come si diceva prima, un modello di sviluppo rispetto all'altro significa scommettere su una Firenze sostenibile, una Firenze che ha ancora saperi depositati sul territorio e che ha ancora qualità nelle sue eccellenze produttive. E questa è l'alternativa: o una monocultura desertificante, o invece un tentativo di rigenerazione dei saperi dei saperi depositati, quindi della qualità sociale che produce qualità dello sviluppo.
Provo a fare una sintesi, come dire, un po' misera, sicuramente misera. All'idea di una città chiusa, esclusiva, in cui, come dire, costruita su il turista che viene, che visita quelle due o tre cose perché ci sta, il giusto, che mangia in centro, che mangia la bistecca in centro, che insomma si muove dalla stazione perché arriva con un aereo da Pisa piuttosto che direttamente da Roma con un treno, e si muove lì in qualche metro della città. Si contrappone una città aperta, inclusiva, in cui coesistono le anime più diverse, in cui coesiste, come dire, il professionista accanto a l'impiegato, il lavoratore, l'operaio, insomma, e all'interno di una città ben collegata fra il centro e la periferia, e che immagina una periferia collegata, come dire, anche umanamente collegata, ecco, vivace e ricca, cioè ricca nel senso ricca di opportunità anche lavorative. Questa cosa che, come dire, si può fare, no? Il segretario della FILT 15 giorni fa ci diceva che ha fatto una proposta in occasione della tornata elettorale a Campi, ha fatto una proposta a tutti i candidati di una linea di trasporto che collegasse tutte le aziende della zona di Campi. Questa roba è rimasta lettera morta, nessuno l'ha presa in considerazione o l'ha ritenuta di una qualche pregnanza. Eppure passa inevitabilmente da quello, unisce l'idea di trasporto pubblico, di collegamento fra periferia e città e centro città, quindi la città metropolitana in generale, anche nell'idea, come dire, se vogliamo metterla così, di una comunità, di ricostruire anche una comunità fra lavoratori, oltre a, come dire, l'ABC, evitare che tutti quei lavoratori prendano un mezzo proprio per attraversare la città. Ecco, ci sono delle soluzioni, cioè non è impossibile immaginare un'altra città, e questa è una domanda che faccio a tutti e tre.
Mi guardano, quindi comincio io. Allora, non solo non è impossibile, ma è necessario, e quello che sarà bene che cominciamo a capire tutti è che questo è necessario anche all'industria turistica, perché quello che abbiamo davanti e che si sta già realizzando è che le risorse diminuiscono sempre di più e quelle che ci sono costano sempre di più. Non a caso, perché prima parlavamo della rendita, no? La rendita, guardate che è un problema anche per l'impresa, non per i lavoratori, per i residenti, eccetera, ma anche per l'impresa che è legata al territorio, perché la maggior parte degli alberghi, la maggior parte dei ristoranti non lavora all'interno di un immobile che è di sua proprietà, ok? E alla fine anche la sua produzione risente di questo incremento dei costi e della diminuzione delle risorse. E stiamo parlando di un'industria che, per come ci vuole immobilizzare, cristallizzare le pietre, il paesaggio e tutto, no? Per cui ci condanna anche a dei costi e a un grado di inquinamento inesorabilmente alto, no? Perché dobbiamo tenere i tetti rossi, quindi non ci possiamo mettere il fotovoltaico, il paesaggio agricolo in quella maniera no, per cui l'agrivoltaico, che per l'agricoltura pare sia anche meglio, no, perché rovina il paesaggio. E poi parliamo di acqua, parliamo del fatto che viviamo in una città, è un problema un po' tutto italiano, però in cui ancora noi usiamo l'acqua potabile per pulire il bagno, no? Quando andiamo in bagno a fare pipì, poi c'è l'acqua potabile per riempire le piscine, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che dobbiamo porci in questa prospettiva di un migliore uso delle risorse. E quindi è anche da questo punto di vista è assolutamente fondamentale che cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Il turismo è un'industria, e se lo continuiamo a narrare in un'altra maniera diventa una industria unicamente estrattiva, perché uccide anche l'imprenditoria turistica che è legata al territorio, ok? Estrae e basta, estrae risorse, manda via noi, sfrutta i lavoratori finché li può sfruttare, però questa cosa è destinata a finire, perché o proteggiamo la città, il paesaggio, il motivo per cui il turismo funziona qua, oppure anche la brandizzazione da un certo punto in avanti non funzionerà più. Quindi se anche a questo punto è ora di ritrovare un patto tra tutti in cui cominciamo a ripensare la città, il territorio, il paesaggio, ritornando a farlo vivere.
Massimo?
Sì. Io cerco di essere di andare per immagini. La prima immagine è il carcere di Sollicciano. L'associazione Progetto Firenze si occupa anche del carcere Sollicciano. Io personalmente lo seguo da 25 anni, visite all'interno, problematiche, ed è uno degli elementi estranianti della città. E non è caso che nella nostra teoria di città il carcere diventa, non solo ovviamente per i problemi oggettivi che ha, diventa un simbolo, chiamiamolo di inclusione, chiamiamolo di collegamento, chiamiamolo di ponte, ma è un ponte, anche questo giuridico, di diritti che devono essere anch'essi valutati all'interno di una comunità. Il carcere fa parte della città, anch'esso è parte della città. Prima immagine. La seconda immagine è il Covid. La città chiusa ci fu nel periodo del lockdown, eravamo tutti chiusi, erano tutte le città chiuse. Vi ricordate in quel periodo quante, da parte dei nostri amministratori, dichiarazioni di dobbiamo cambiare modello di sviluppo perché notiamo come eccetera eccetera. L'industria turistica è un'industria che si basa poi su molti elementi che sono anche elementi distraenti il centro di una comunità. Quindi il rischio è proprio che quelle dichiarazioni in cui i sindaci, gli amministratori dobbiamo cambiare, poi siamo arrivati al momento in cui si doveva cambiare, che la situazione è peggiorata, ma tantissimo. Cos'è questa? È la classica fame, l'appetito, l'avidità, l'industria estrattiva che ha continuato a andare avanti. La terza immagine è quella proprio del centro, sul quale adesso si concentrano tutte le nostre attenzioni. Il centro UNESCO, la zona UNESCO, a nostro avviso è sempre stata una periferia morale della città, in cui i collegamenti con la raggiera delle periferie reali, quelle in cui si vive, non ha funzionato più come doveva funzionare, ma all'opposto, cioè la periferia morale si sta, seguendo certe volte la linea della tranvia, si sta espandendo di B&B e di turistificazione costante. La città sarebbe bella quella che tu hai tratteggiato come città aperta, in cui è bella. Grazia dice è necessario, anch'io dico che è necessario, però occorre avere un filo conduttore, occorre partire dalle piccole cose. Il carcere è una piccola cosa, però è, guardate che è utilissima, è importante, perché è una specie di cartina di tornasole per illuminare le contraddizioni di una città che invece non è aperta per niente. E allora apriamola sta città, ma apriamola lentamente, a piccoli passi. Il vero problema sono le urgenze che abbiamo alle spalle, che sono anche le urgenze dei nostri amici di Bologna, di Venezia, di Alta Tensione Abitativa, di Ocio, di tante altre realtà in cui abbiamo un'urgenza, un affanno che non ci permette più di riflettere. Chiudo ricordando, ed è importante anche in questa piccola iniziativa che facciamo, piccola grande iniziativa con il SUNIA, questo condominio non è albergo, perché domani mattina, ogni martedì dalle 10 alle 13 ci trovate al SUNIA in via delle Porte Nuove 15A. Ma lo dico perché dove facciamo uno sportello e ascoltiamo i problemi dei condomini turistificati. Ma anche questa è una realtà che ci offre un'altra visione ancora. Allora, importante iniziare a mettere in un capitolo di teoria della città questi elementi pragmatici, semplici, in cui, messi uno dietro all'altro, costruiscono, semplicemente ascoltandoli, le motivazioni perché si deve cambiare. Se poi non sarà possibile ascoltarli, o non ci sarà la volontà politica di ascoltarli, ne prenderemo atto. Ma allora si ritorna agli elementi di lotta politica, che devono scendere in campo anch'essi, perché non è che si può sperare di vedere le cose cambiare semplicemente perché c'è una piccola associazione o altri che desiderano, e con tutto il rispetto per le cose, ma perché c'è la necessità di far valere i propri diritti. Ed è questo il terreno mio da sempre favorevole: la lotta giuridica, la lotta per i diritti.
non se ne esce. E sono i diritti di cittadinanza, della residenza, dei lavoratori, dello sfruttamento, che devono tornare a essere protagonisti di una nuova stagione. In fondo, siamo in anno elettorale. Siamo di fronte a una possibilità unica, a un anno eccezionale. E allora dobbiamo, non mi voglio candidare e l'associazione è un'associazione partitica, però l'elemento di lotta politica deve iniziare ad avere un colore, deve iniziare ad avere un odore, se no è tutto finito.
Chiaramente dipende sempre da che cosa diventa centrale nel dibattito, perché poi spesso e volentieri nel momento in cui la politica insegue spesso e volentieri quello che è, diventa centrale, quindi l'opinione pubblica diventa urgente per l'opinione pubblica, e credo che questa questione, che ripeto non è solo perfettamente Massimo, non è solo una questione legata a Firenze, è una questione di rilevanza nazionale, visto anche la natura stessa del nostro paese. Quindi il punto è farlo diventare urgente, cogente, centrale all'interno di un dibattito, pubblico, di un dibattito cittadino. Ecco, io ho sempre pensato che la Camera del Lavoro fosse il punto di riferimento per qualsiasi lavoratore avesse un problema con il lavoro, così come l'ospedale è il punto di riferimento per qualsiasi persona ha un problema di natura fisica. Chi ha un problema di natura lavorativa va alla Camera del Lavoro, si rivolge alla Camera del Lavoro più vicina. Credo che la tua interpretazione della Camera del Lavoro, Bernardo, per quello che ho ascoltato, ecco, non mi permetto di interpretare il tuo pensiero, ma insomma per quello che ho ascoltato credo sia quello di farla diventare comunque il centro, un centro di confronto, di dibattito, e quindi porre, rimettere al centro quelle che sono le urgenze vere delle donne e degli uomini di questa città. E questa è sicuramente una, e quindi, come dire, condizionare anche quelle volontà politiche di cui parlava Massimo, perché poi insomma, mentre ascoltavo Massimo che parlava di carcere, poi pensavo alle murate e pensavo che, come dire, un'operazione è fattibile, cioè basta una volontà politica per cercare di immaginare un proletariato, una classe lavoratrice che viva anche all'interno dell'urbe. E quindi è questo, Bernardo, oppure la mia interpretazione così forzata?
Senti, io penso che se la città deve essere aperta, anche le camere del lavoro devono essere aperte. Cioè, nel senso che è molto complicato dare risposte alle persone avendo strutturato un tipo di risposta che è fatto con gli sportelli, perché ovviamente gli sportelli sono un modo che noi diamo per dare delle risposte, è un modo che rischia di, è un grande valore perché diamo una tutela individuale, cioè una persona c'ha un problema e noi gli diamo la risposta, o almeno proviamo a dargliela chiaramente, però noi dobbiamo sempre immaginare che intanto c'è un tema di accessibilità su cui noi dobbiamo lavorare, nel senso che se uno sta a aspettare troppo è come aspettare troppo al pronto soccorso, è un problema, perché avere un problema di accesso significa minare l'universalità dell'accesso, e quindi se vale per i pronti soccorsi deve valere anche per le camere del lavoro. Cioè, se noi diciamo che non è possibile aspettare il pronto soccorso, vuol dire che non si può aspettare troppo, o quantomeno bisogna essere in grado di accogliere. Questo è un primo tema, ma essere aperti significa, certo che dai queste risposte individuali importantissime, perché ripeto sono tutela della persona, dei diritti di persona, anche se nel nostro mondo noi immaginiamo che è la rappresentanza collettiva che fa la coscienza di classe, però dar rispondere ai problemi delle persone è una precondizione per poi costruire un ragionamento collettivo, e questo è un tema. Però i luoghi della Camera del Lavoro sono luoghi sociali, e quindi c'è anche un tema di che cosa facciamo nelle camere del lavoro per ripristinare una dimensione che non l'identifico allo sportello. Non perché, ripeto, lo sportello sia un male, ma perché la camera del lavoro deve essere una camera del lavoro aperta, deve essere un luogo che ospita iniziative culturali, deve essere un luogo in cui, se ci sono iniziative mutualistiche, le deve ospitare. Cioè, qual è la ragione, se uno deve fare un gruppo d'acquisto solidale, perché non lo può fare in camera del lavoro? Cioè, il tema è come noi rendiamo vivo e aperto un luogo della città. Se lo chiediamo agli ospedali, se lo chiediamo al carcere, se lo chiediamo alla città, in qualche modo dobbiamo dare un segnale nelle camere del lavoro. Ovviamente è molto complicato, non dico che sia, non è una banalità, perché poi ovviamente quando uno ha a che fare con luoghi il cui accesso è un accesso in cui ogni giorno arrivano migliaia di persone, c'è un tema di come strutturare quell'accesso. Cioè, non lo voglio banalizzare, sennò, però noi dobbiamo ritornare a questa dimensione in cui riconosciamo il valore sociale della presenza sul territorio del sindacato, che non è solo, ripeto, dare risposta individuale, sta in un'idea di che è una presenza sociale. Io questo penso sia, come dire, un elemento su cui bisogna esercitarsi, perché solamente se noi teniamo vivi i legami sociali, quello che dicevo prima, io penso, tornando al ragionamento che si faceva prima, che quello che noi abbiamo visto col Covid, cioè una città svuotata, ha dato l'impressione di cosa vuol dire una città senza risorse sociali. Questo è il tema. Noi l'abbiamo visto quando si è stato squarciato il velo di Maya, cioè quando è smesso il turismo per un attimo. Noi abbiamo visto cos'è una città senza risorse sociali, l'abbiamo già visto. Sembrava uno di quei film western in cui passano le balle cioè, allora, noi vogliamo essere una città che vive delle risorse sociali che ci sono state dai tempi tra Cimabue e Michelangelo, o vive ancora delle risorse sociali che ha? E questo è il tema. E io penso che tra tutte le cose che dobbiamo fare, dobbiamo anche immaginare che le camere di lavoro siano una risorsa sociale, come stiamo cercando di costruire. E d'altra parte, vorrei, questo non è solo un tema, cioè proprio il modello di sviluppo che ce lo chiede. Cioè, in un mondo in cui poi se ne potrebbe parlare all'infinito, ma insomma, se accenniamo al tema dell'economia della conoscenza, l'economia della conoscenza è un'economia depositata nei depositi sociali, se no ce l'ha l'algoritmo, allora siamo tutti schiavi. Invece noi immaginiamo che per noi una definizione dell'economia di conoscenza non è essere schiavi di un algoritmo che possiede il sapere e lo calcola e autoapprende e poi mette a lavoro le persone o a consumo le persone, che è un modello. Noi siamo per un modello in cui c'è un sapere diffuso sociale. Questo è quello che deve essere preservato nella Firenze. Una Firenze, uso delle parole che poi dici madonna che non vuol dire nulla, però l'hai detto prima e lo ridico: policentrica e polivalente, non con un centro e con le periferie, qualcosa che ha nella diversità dei settori merceologici, delle culture che esprime, eccetera eccetera, un elemento che gli consente di non essere la città che abbiamo visto durante il Covid, cioè una città privata delle sue risorse sociali. Io penso che questa sia la battaglia fondamentale, che il lavoro non si può non ascrivere, proprio per quell'articolo 1 della Costituzione che dice la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. E questo io penso sia uno sforzo da fare, devo dire complicatissimo, francamente mi casgono un po' i capelli bianchi solo all'idea, ma penso che se uno deve ispirare un'azione debba ragionare di questo.
Bernardo, hai parlato tu di Covid, ne ha parlato anche Massimo, insomma, delle emergenze che abbiamo vissuto. L'altro tema era anche la sanità, cambiare la sanità dopo il Covid, perché ci aveva visto colto impreparati. Riguardo a questo vorrei allacciarmi all'impegno che abbiamo sabato 24 a Roma, la manifestazione che andremo a fare. Ci vuoi raccontare a chi ci ascolta?
Sì, certo, molto velocemente. Allora, quando è cominciato il Covid abbiamo scoperto anche lì, scusatemi se riparto da lì, che improvvisamente il sistema sanitario nazionale era l'orgoglio di questa nazione. Cioè, il sistema sanitario nazionale era, cioè, come se fosse diventata la nazionale. Cioè, eravamo tutti fieri di essere in un paese, anzi, i toscani fierissimi di avere un sistema sanitario pubblico, non come quello di altre regioni in cui erano morti, perché eravamo stati in grado di dimostrare che il pubblico è in grado di dare evidentemente delle risposte. Il discorso collettivo era tornato in auge, tutti ai balconi a dire ci salveremo tutti insieme, domani sarà. Perché? Perché era ritornato un valore collettivo. Improvvisamente nella difficoltà ci si salva ancora tutti insieme. E quindi il sistema sanitario era diventato la bandiera del fatto che ci si salva insieme. poi ovviamente gli operatori sanitari erano degli eroi che portavano avanti questa bandiera sacrificata. Poi dopodiché improvvisamente ci siamo scordati che ci si salva insieme, tutti hanno cominciato a dire che non si salva da sé, e questa magia che era quest'idea del sistema sanitario è stata buttata nel dimenticatoio. Come viene buttata nel dimenticatoio? Viene buttata nel dimenticatoio perché si continua a tagliare i fondi alla sanità pubblica, per poi sentire la gente che giustamente si lamenta del fatto che la sanità pubblica non funziona, instaurando il tarlo che a questo punto sarebbe meglio avere un'alternativa alla sanità pubblica che non funziona. Ma la sanità pubblica non funziona perché tutti la tagliano, e quindi si manomette la dimensione universale di quel diritto scientemente per poter poi lamentarsi che il pubblico non è in grado di rispondere a un problema. Ma il pubblico non è in grado di rispondere al problema perché te l'hai messo nelle condizioni. Tant'è vero che questa cosa non matcha con la narrazione che abbiamo fatto durante il Covid, in cui la gente è morta proprio perché non c'era un sistema sanitario pubblico all'altezza. E questo, secondo me, è il tema di fondo. A noi ci fanno credere che non ci sia qualcosa che è un bene comune. La sanità è un bene comune. Allora, la CGIL scende in piazza per dire che la prima cosa da salvare come diritto costituzionale, che il governo deve garantire, è il fatto che la sanità pubblica prosegua. E se continua a non farlo, perché continua a immaginare mirabolanti promesse che passano da un taglio di spesa che tocca costantemente la sanità, vuol dire che chiaramente sta ragionando per scientemente introdurre un tema di privatizzazione del sistema sociale, del sistema sanitario nazionale. E quindi, se era vero che il sistema sanitario nazionale è quello che era l'orgoglio durante il Covid, se non siamo completamente rimbecilliti, noi dobbiamo anche difenderlo quando l'attacco avviene, peraltro a 2 anni di distanza, in una maniera, come dire, che cambia completamente la narrazione di qual è quella funzione. Ci vogliono far credere, guarda, io finisco citando Don Milani su questo, cioè quando c'è un problema, uscirne insieme è politica, uscirne da soli è avarizia. Allora, noi ci fanno credere che l'avarizia sia politica. La politica non è avarizia. La politica è scendere in piazza e combattere per un bene comune.
E allora, prima di concludere la nostra chiacchierata con quest'ultimo stacco musicale di Guccini, che insomma, dandolo come ultimo stacco, quindi la motivazione mi si deve dire prima. Ecco, quindi chi l'ha scelto e il perché?
È stata scelta perché in quella canzone, ovviamente, che parla anche dell'infanzia,
è stata scelta quindi collettivamente.
Ne abbiamo discusso, ma diciamo il tema di fondo è che quella città è una città provinciale, è un destino di una città, ovviamente parla di un altro tempo, ma
piccola città, ecco,
sì, piccola, sì. Città, che è un elemento abbastanza, lo dico così, anche se con affetto, miserabile. Ecco, quello che non può diventare Firenze è una piccola città.
Io avrei scelto Pupa Pera.
E anche quello, esatto, vedi non ci avevamo pensato. Chiudiamo ringraziandovi, dando i prossimi appuntamenti, quindi Massimo, ricordavi, sì. domattina
tutti i martedì ci trovate al Sunia in via delle Porte 9 dalle 10 alle 13 più o meno. Meglio appuntamento al telefono 055 367 904, o alla mail sunia@suniafirenze.it. però se venite, non è che, ecco,
è meglio, fa parte insomma di questa città aperta, ecco, di relazioni.
E l'iniziativa si chiama Questo condominio non è un albergo.
Grazie a voi. Tutti voi,
grazie a voi.
In bocca al lupo, Bernardo.
Grazie.
Piccola città, bastardo posto, appena nato ti compresi, ho fui il fato che in 3 mesi mi spinse via. Piccola città, io ti conosco, nebbie e fumo, non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio. Ma sono qui nei pensieri le strade di ieri e tornano visi e dolori e stagioni, amori e mattoni, e parlano tutta la città io poi rividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate da guerra antica. Mia nemica strana, sei lontana coi peccati fra macerie e fra giochi consumati. Dentro al Florida, 100 finestre, un cortile, le voci, le liti e la miseria. Io la montagna nel cuore scoprivo l'odore del dopoguerra. Piccola città, vetrate viola, primi giorni della scuola, la parola e il mesto d'ore. Di religione, vecchie suore nere, con che fede in quelle sere avete dato a noi il senso di peccato e di espiazione. Gli occhi guardavano voi, ma sognavano gli eroi, le armi e la biglia. Correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e l'West. Sciocca adolescenza, alse stupida innocenza, continenza, vuoto mito americano di terza mano. Pubertà infelice, spesso urlata mezza voce a toni acuti, casti affetti denigrati, cercati in vano. Se penso a un giorno, un momento, ritrovo soltanto malinconia. È tutto un incubo scuro, un periodo di buio gettato via. Piccola città, vecchia bambina, che mi fu tanto fedele, a cui fui tanto fedele.